Vi ringrazio di essere intervenuti questa sera a questo secondo ciclo di lezioni di Rakesh Allah. Questa sera il tema è l'importanza dello studio della Torah. Abbiamo due calibri di 90-90, professor Levi e Rav Carucci. Il tema è la Torah e Kippur dentro e fuori la ballona. Inizia chi? Inizia il professor Levi.
Due parole, ho saputo che questo studio è in parte in onore di Raffaele Rotellà, come è passato l'anno, non si usa fare troppe cose, per esempio l'anno è passato, è giusto che sia passato. Io posso dire due cose soltanto. Voglio ricordare un fatto che non molti sanno di Raffaele Rotellà. Molti sanno che Raffaele Rotellà ha fatto tantissime cose in rapporto con ritorno del rapporto con la Libia, per interesse anche degli ebrei libici in Italia. Ma Raffaele Rotellà è stato uno dei primi che è andato in Libia qualcosa come 16-17 anni fa, anche a nome della Medinà. Molti lo sanno, anche a nome della Medinà, cioè cercare di aprire un qualche discorso ci fu tra lo Stato della Libia, che è quello che è, rimane quello che è, e la Medinà di Israele. Ci fu un gruppo di pellegrini che andarono dalla Libia, non malissimo, non pure il suo successo politico, però fu un gruppo di pellegrini musulmani che andarono in Libia grazie a questa mediazione. Questo mi sembra un tentativo di far capire che quando un giudizio si muove, non si muove mai soltanto per i quattro giudini che conosce, ma si muove per tutto il popolo di Israele. Questo è un esempio, perché era un tentativo di ristabilire, al di là degli interessi legittimi dei libici, anche un rapporto con la Medinà di Israele. L'altra cosa, mi sembra giusto, si può dire anche che se è più che passato l'anno, io sono dei nipoti che hanno un'ascendenza a Sella, quindi qualcosa mi posso, come tutti gli ebrei, legare a tutti gli altri. Andando a vedere, io ho scoperto che il padre di Raffaello, Hashem Yinaken Damo, che è stato ucciso dagli arabi, era fratello di Eliau Sella e di Beniamin Sella, che è andato in Israele, e loro tre insieme hanno stampato, a nome del padre, che era Nissim Sella e Sara Sella, hanno stampato in un libro che era da 300 anni inedito e di cui ho solo fotocopia, ma ce l'ho. Una volta ho promesso che avremmo fatto un qualcosa con tutti i Sella, perché hanno fatto questa cosa di ristampare un libro che è uno dei libri più importanti di Kabbalah del 500, del Rav Shimon Lapi, che pochi conoscono, ma se oggi qualcuno può studiarlo è grazie a questo contributo. Penso che di più, in un giorno di più, non è giusto dire, ma spero che sia abbastanza. Essendo alla vigilia di Kippur, dicendo Kippur un giorno difficile, complicato, che tutti fanno, ma non è così semplice capire che cos'è, perché poi ti passa molto il tempo a vedere quello che si deve fare, molte cose sono difficili da capire, quello che si dice, anche non è sempre un ebraico pace, arrivate con dei punti che anche chi legge solo l'italiano, l'arabo, quello che è nelle traduzioni, afferra, che però non è tantissimo chiaro perché si faccia, è la Sarà di Kippur, che è, come molti ricorderanno, il libro del profeta Yonah, la storia del profeta Yonah, che è detto in un momento importante della giornata di Kippur, che già si vede, come si comincia a vedere che nella fame si sta un attimo calmando, ma fa capito perché, cosa ci dice questa storia, perché è proprio una storia del profeta Yonah, c'è da capire cosa ci insegna il giorno di Kippur. Si è messo in una posizione così importante che tra parentesi è una delle poche cose che chiunque anche vede una traduzione si legge all'inizio alla fine, ma non sempre, come ho già detto, riesce a ben capire che ci azzecca con Kippur. Tra parentesi, è la storia di un profeta e di profezie, ce ne assai poco, proprio una storia personale di questo uomo, che di cose che lui dice come profezia c'è quasi niente. Dice, tra 40 giorni la città di Ninive sarà distrutta, ce l'ho mai in fretta. questo è tutto quello che dice nel profezia. Allora, suggerirei tanto a chi pure al tempo ci sta tutti, c'è anche il tempo in cui si ventono le cose, di riguardarla bene con attenzione questo brano, perché in realtà racconta proprio il percorso di una persona importante che in qualche modo capisce qualche cosa di più su che cos'è la Teshuvah, che cos'è la Teshuvah con un profeta che sembra che va dire agli altri, che cos'è la Teshuvah per lui stesso, che cos'è il rapporto con le altre persone e che cos'è il rapporto con Kadosh Baruch Hu. Se uno guarda al di là dell'aspetto di favola che ha la storia, vede che, e la guarda piano piano cercando di studiare, di capire quello che c'è, è proprio il percorso di una persona che nasce già a Venere, che è già profeta nel momento in cui la storia comincia, però che alla fine della storia ha capito che prima non ha capito niente. Allora, ricordo un attimo la storia e poi cerchiamo di dire qualcosa di il Tanakh, il libro di Yonah, dice che a un certo punto Kadosh Baruch Hu dice a Yonah: vai e fai una profezia contro sulla città di Ninive e vai. E Yonah ascolta, risulta che ha sentito quello che ha detto, la prima cosa che fa scappa, non vuole, scappa, va, non si sa, nella Torah, nel Tanakh non è scritto da dove scappa, sicuramente da Eretz Israele, e scappa, va verso Iafo, che era anche allora un porto, anzi era un porto molto importante, e noleggia una nave che va verso Tarshish. Da questo si capisce che può scappare più lontano possibile da Eretz Israele. Questo è molto chiaro, tant'è vero che neanche si sa bene che cos'è Tarshish, che può essere qualunque posto lontano, questa è forse la cosa più probabile, o un qualunque punto del mare lontano, lontano, lontano. Qualcuno pensa che sia un posto di Spagna, però. Allora, lui sta scappando, è chiaro che sta scappando, però dice chiarissimo che sta scappando, e mentre sta sul mare scoppia una tempesta. Tutti si spaventano, una tempesta terribile, tutti si spaventano, la prima cosa che fa, scende giù nella stiva e si addormenta profondamente. La parola che la Torah usa per dire che lui si addormenta è la radice, quando si dice fai un'anestesia, quindi proprio sonno profondo pure. Tutti pregano, tutti vanno, capiscono che, a un certo punto l'unico che non pregano, sono tutti idolatri, pregano come possono, come lo che sanno, niente funziona, vanno a risvegliare e dice: ma che sei cos'è? Lui dice: sono ebreo, sono ivri, e una delle rare volte che la Torah uno si dichiara proprio ivri, ho un rapporto con Kadosh Baruch Hu. Lui non dice chiaramente che cosa, loro capiscono che la tempesta è a causa sua. Non sanno che fa, non sanno che fa, lui da solo dice esplicitamente: buttatemi al mare perché la tempesta è per causa mia. Tra parentesi, questo è un verso che è poco considerato quando la gente studia questo. Dice molto chiaramente: buttatemi a mare perché la causa è mia. Cioè dice una cosa che è ferma nel pensiero degli udini. E quando qualcosa non va nel mondo, non soltanto per gli udini, gli ebrei devono fare un esame di coscienza, perché gli ebrei hanno una responsabilità su il bene dell'esistenza del mondo. Quindi dice: c'è qualcosa che è causa mia. I marinai hanno paura, perché insomma anche loro non vogliono commettere un omicidio, lo buttano, dopo le sue insistenze, lo buttano a mare. La buttano a mare e la Torah dice che, lo dico già commentato, c'è un pesce, un grande pesce, già pronto da tempo, da Kadosh Baruch Hu, che piglia le donzotte. Lui sta lì dentro per 3 giorni e 3 notti. Lui fa una grande tesilla che non si capisce se uno la legge che cosa si azzecca, che cosa sta chiedendo. Uno sta in un posto, sta che per crepà, chiede e sappiamo di salvarsi, invece lui dice che è già salvo, tanto per dirne, anzi porterà dei corbanotti, dei sacrifici per ringraziare Kadosh Baruch Hu, sta dentro il mare, sta malissimo. Finale di questa tefilà, che va capita che tipo di preghiera, qual è la preghiera di questa tefilà. A un certo punto sempre per ordine di Kadosh Baruch Hu, come se fosse preparato per questo, il pesce super pesce, non è una balena, lo sbarca, non si capisce bene perché il posto dove lui deve andare è in un posto del nord dell'Iraq dove l'ha sbarcato, non è molto chiaro. Comunque a quel punto lui riceve di nuovo l'ordine, va lì, non è che ce la fa, insomma, è molto contento per aver scappato da fare questa profezia da parte di Caso Pugno, però va lì e dice fra 40 giorni Inive. Caso Pugno aveva detto che Inive era stata molto cattiva, aveva fatto delle cose molto brutte, tutti gli abitanti, Inive sarà distrutta. Gli abitanti di Ninive si frizzano, cominciano a fare teshuva, poi anche il re di Ninive fa teshuva, ordina che anche le bestie devono fare teshuva, tutti si devono vestire di cenere, di sacco, eccetera, eccetera. E a quel punto Jonas si arrabbia di nuovo ferocemente e dice lo sapevo che tu sei buono, come se lui non gli andasse, che tipo che poi ti penti, hai detto la distruggeri, ma che stava, perdono. Sta a guardare un attimo, a vedere da fuori della città che cosa succederà. E per tranquillarsi, come sa come vanno le cose, si costruisce una capannetta per mettere ombra, lì c'è un gioco di parole nel Tanakh che dice un'ombra per salvarlo, le due parole, l'ombra per fare una capannetta per fargli ombra, un'ombra per fargli ombra, soltanto la parola gioca anche come per salvarlo. A quel punto Kadosh Baruch Hu fa nascere un albero che compare solo in questo punto del Tanakh, un albero che viene identificato adesso per il vicino, in ogni modo è un albero prezioso per il profumo, per le qualità, eccetera, questo è importante, più che un albero da terra, diciamo, sostanzialmente. Jonah è tutto contento perché c'è già la capannetta, sopra la capannetta pure l'albero che gli fa ombra, questo albero doveva fare molta ombra, tutto felice, per la prima volta c'è scritto che insomma avesse un caratteraccio non da poco, tutto contento, caro Q manda un verme che sacchete, un grande verme, anche dice non di un verme che da solo fa morire l'albero, viene la tempesta, lo butta giù l'albero e Jonas si dispiace ancora di più, sa, non solo ha visto che scappare era inutile, non solo aveva visto che Kadosh Baruch Hu lo obbliga a fare una profezia che non vuole, non solo così, che la città si pente e lui non chissà perché non era tanto contento. Kadosh Baruch Hu gli chiede, ma ti dispiace, proprio ti dispiace? Lui dice sì, mi dispiace fino al punto di morire. Allora Kadosh Baruch Hu dice, ma come? Tu ti dispiaci per il vicino che non ci hai dato niente sopra, ti dispiace che è morto il vicino, e per questo albero che ti dà l'ombra, che in una notte nasce, in una notte muore, e io non mi devo dispiacere per una città che ha 120.000 abitanti che non capiscono neanche la differenza tra destra e sinistra, sono come bestie, ma sono esseri umani in sostanza, non sanno la differenza tra destra e sinistra, e così il libro finisce. In realtà è una specie di ironia, di barzelletta quello che dice Kadosh Baruch Hu, perché dal senso della storia Jonah non si era rifiutato per il vicino in quanto tale, che c'era chiuso, che mancava l'ombra ancora di più, in apparenza. Invece Kadosh Baruch Hu dice, ma come, ti dispiace del vicino e io non mi dispiace della città? Ma è molto ironico, come se Jonah non sa neanche perché si dispiace sostanza. Allora, è un libro strano. Se uno si dice che perché deve leggere, sentire, capire, ragionare su questo libro a metà di chi pure questo è un grande... Infatti Kippur non si capisce proprio perché deve, cosa ti insegna, si insegna che c'è un uomo un po' capricciosetto che ha le lune e gli gira pagine, e che certo si capisce che Kadosh Baruch Hu accetta la teshuva di tutti. Ma c'è gente che dice quattro che capito di sopra perché accetta più di tutti, che c'è un uomo che non capisce molto le cose. Cos'è che non capisce Jonah? Jonah non capisce fino a che punto arriva la capacità di Kadosh Baruch Hu di perdonare. Non è che mette in dubbio che in assoluto gli esseri umani non possono fare teshuva. Non capisce fino a che punto arriva la capacità di Kadosh Baruch Hu di voler bene, perché il libro finisce così, ma come tu vuoi bene al vicino e io devo vedere 120.000 persone, che sono come bestie, che dice sono anche le bestie che devo lasciare questa distruzione totale, chi ti aspetti da me? Vabbè, lui non capisce questo, diciamo, non capisce l'aspetto di feste, di amore senza condizioni di Kadosh Baruch Hu, e questo è vabbè, lo capiamo, però va capito sta storia che ci azzecca in generale. È una storia che dice che è molto importante fare il teshuvah, perché se uno fa il teshuvah, uno lo sta ascoltando. Però basta dirlo con queste quattro parole, ho detto io, si capisce anche più facile, non c'è bisogno di farsi venire mal di testa. Allora, può essere interessante cercare di capire un po' meglio, io seguirò più come i nostri maestri hanno cercato di spiegare questa cosa, più che le cose... Allora, chi è questa città? Tanto cominciamo, tutti sappiamo che esistono tante città importanti, chi è Ninive e in che momento è? Tra parentesi, io guardando queste cose, dal punto di vista storico, la gente è molto interessata, di studiosa, dire se Jonah è vissuto 8 secoli prima dell'era volgare o 3 secoli o 4 secoli, ma non si pongono il problema perché proprio su Ninive qui si fa il discorso. Allora, il più grande re di Ninive, che era vissuto in uno dei tempi in cui noi pensiamo che sia vissuto Jonah, era il re che ha distrutto e fatto andare in esilio uno dei due regni di Israele, cioè il regno di Israele, e ci ha pure provato a distruggere Gerusalemme, e questa non gli è andata bene. E questa era una grande figura, tra parentesi, che nella leggenda del popolo di Israele, anche orale, oltre che scritta, che sia la cattiveria con cui aveva distrutto il regno grande di Israele, sia sul fatto che ci aveva beccato, non era riuscito a distruggere Gerusalemme e il regno di Giuda. Però nella Gemara è raccontato, tra parentesi, come una persona che ha fatto grandissimi stragi, la Gemara dice esplicitamente che ha ammazzato 900.000 bambini, la Gemara dice esplicitamente, e la Gemara dice, questo è quello che nella storia noi ce lo siamo raccontati a voce, è che lui ha fatto Teshuvah, e che Kadosh Baruch Hu ha accettato la sua Teshuvah. Il re Sanherib, il re che è il più grande re di questo, è quello che ha fatto fare la rinascita di questa città. E questa città non è che è esistita molto tempo dopo, dopo poco tempo è stata effettivamente distrutta, cioè è stata salvata per un periodo, però dopo evidentemente è stata distrutta. Quindi tutto da vedere, il problema sarebbe se Jonah parla, sembrerebbe molto di sì da come usa le parole, dopo che la città era già stata distrutta, cioè parla in un certo senso di un salvataggio provvisorio, ma dopo c'è stata la distruzione, che sapeva che quello che ha distrutto e che ha mandato in esilio 10 tribù, il regno delle 10 tribù, che ha cercato di distruggere Gerusalemme, la sua città, il centro del suo impero, è andata a far distruggere. Questo è interessante. Andiamo avanti, la città di Ninive, anche per capire il libro, in realtà nel mondo degli Assiri, che è quello del mondo, era conosciuto degli Assiri, l'impero di cui Ninive era la capitale, era nella loro linguaggio conosciuta con un nome che guarda un po'. Torna con il libro, si chiama la città del pesce. Evidentemente c'era una divinità che aveva forma di pesce, la città del pesce. Quindi è un po' strana questa storia di un profeta che va in Israele, che va a profetare contro, tra parentesi, che era di Israele, sarebbe del regno di sopra di Israele, quello che è stato esiliato, va a profetare, sulla città del pesce. E adesso io non sono l'assiro, quindi non ve lo pronuncio, e il posto dove la città è rimasta sepolta a tutt'oggi si chiama la collina di un albero che assomiglia molto come nome alla Ficayon, come noi lo diciamo. Quindi evidentemente loro lo sapevano, e noi che andiamo a cercare cose strane, poi non sapevamo che si parlava di qualcosa di molto concreto, che sia la città c'entra col pesce e sia il posto c'entra qualcosa con... E praticamente si chiamava in questo modo perché questo tipo di re avevano delle serre di grandi alberi, era famoso per essere il più grande giardino di alberi artificiali dell'orto botanico del tempo. Allora, il re era il distruttore del regno di Israele, era quello che non era riuscito a distruggere il regno di Judà e Gerusalemme, aveva ammazzato 900.000 ragazzini, aveva fatto Teshuvah, ammazzato 900.000 bambini, sono cifre da fare da brividire nella sostanza, e 40 anni dopo qualcosa, cioè i nostri maestri dicono che la salvataggio della città di Ninive da Teshuvah è durata per il tempo che durava, ma dopo 40 anni hanno ricominciato a far male e è diventata distrutta. Questa è la nostra tradizione, però la storia dice che più o meno in quel periodo, e dico quando, prima che venisse distrutta Gerusalemme per altre cose, da un altro popolo, Ninive non esisteva più. Quindi è ragionevole pensare che la profezia sia collocata in un periodo in cui Gerusalemme esiste e Ninive è già distrutta. È molto ragionevole pensare che lì ha senso questa storia. Avendo capito il periodo storico, che stiamo parlando di un grande impero che ha fatto fuori una grande parte del popolo di Israele e voleva farla fuori tutta. E questi va a profetare Iona. Se uno guarda la storia di Iona, adesso hanno capito più o meno in che periodo si riferisce questo racconto, se uno guarda la storia, senza guardare solo la storiella, ma le cose che si ricorda del resto della Torah, è come nei film, quando uno fa un film vede che si cita un altro pezzo di un film, ma anche la Torah cita un pezzo di altri pezzi della Torah per farti ragionare. Allora, ci sono delle storie dentro la Torah che in qualche modo sono simili a questo di Yonah. Guardiamolo, questo ci serve per capire il libro di Yonah. Allora, innanzitutto Yonah ha la lettera che uno lo buttato al mare, ha un nome che vuol dire colomba. Praticamente non ci prenderemo un'ultima per una lezione successiva, vuol dire colomba. Allora, la colomba al mare c'è una sola volta nella Torah. Nella storia di Noah. Nella storia di Noah c'è una colomba che viene mandata fuori e poi porta un segnale di pace. Qualcosa di simile avviene anche qui, in maniera molto diversa, in maniera molto problematica, perché la colomba è molto gentile, fa quello che gli viene detto finché non tutto è chiaro il suo messaggio, e ha una colomba un po' problematica, nel senso che dice colpisco e vado fuori, c'è andare bene, non ce vado, scappo e così via, però la citazione è ragionevole, cioè questa è una colomba che dice ma che stiamo a fare, distruggere il mondo, ma distruggi questa città, distruggila, cioè più che pace questo vorrebbe portare a guerra, almeno a quel popolo lì. Il messaggio finale non sarà che questo uomo colomba, distruttivo per alcuni aspetti, e in realtà poi quello che lui vuole non si realizza, perché viene perdonata la città di Nino. Allora, questa è la prima citazione. La seconda citazione, che lui non prega certo per questa città, è invece che sta a rischio di distruzione, mentre abbiamo un altro punto da parlare, un personaggio chiave che sta tra il mondo dei non ebrei e il mondo degli ebrei, che prega invece per una città condannata, ed è Avraham Avinu che prega per Sodoma e Gomorra, e le parole con cui viene detto a Yonah vai e digli la profezia sono, perché Dio Kadosh Baruch Hu ha giudicato, sono simili a quello con cui Kadosh Baruch Hu giudica Sodoma e Gomorra. Quindi due cose. La terza cosa è che Yonah sarà un po' stupido, sarà un po' intelligente, però di fatto su quello che crede che sia buono e giusto è pronto a dar la vita. E lui dice, piuttosto che fare questa cosa stupida di perdonare degli assassini, capiamo che lui sta parlando di non assassini virtuali, uno che aveva fatto Gattinello, qualche cosino, lui sta parlando di qualcuno, il re di questo ha mandato 900.000 bambini ebrei. Lui dice, io sono pronto a dare la morte perché mi ha fatto giustizia, lui vuole giustizia. Non vuole amore, vuole giustizia, però è un attimo dire che bisogna condannare una città in cui è nota per essere di assassini, di delinquenti, persone che hanno fatto così male al popolo di Israele. Ho dato un esempio, quello del più importante loro imperatore, sostanzialmente lui è pronto a dar la vita. Per quello che lui crede che sia giusto, lui è pronto a dar la vita. E questo, in un senso diverso, cioè, sono altre persone in Atalà che sono pronte a dar la vita, Moshe Rabbeinu per il popolo di Israele, per esempio. Ma lui è pronto a dar la vita, lo dice chiarissimo. Poi viene preso in giro quando viene detto ma sei pronto a dar la vita pure perché hai perso origine, però è pronto a dar la vita per un concetto di giustizia. L'ultima cosa è che non c'è solo il profeta, il grande personaggio che parla ai popoli, qui c'è anche una persona che parla di se stesso. Cioè Yonah non solo è che dice vabbè ho cambiato idea, io volevo ammazzarsi in una città di centinaia di migliaia di persone, ciò vabbè mai convinto, tanto mi sei più forte e così via. No, c'è una persona che fa un percorso, cioè che dentro di sé ragiona e soffre. Se uno legge la sua tefillà, invece di vedere come l'avesse detta mentre stava ancora nel ventre del pesce, ma come un dopo, evidentemente lì si vede come lui si rivolge a Kadosh Baruch Hu, è più logico metterla lì, nel senso di capire che questo è il senso generale di quello che ha fatto Yonah, cioè il percorso che lui è arrivato per capire che il Kadosh Baruch Hu è Kadosh Baruch Hu che esercita la giustizia, tutte le volte che lui parla dei rapporti degli altri con Kadosh Baruch Hu dice il nome Elohim, che vuol dire Kadosh Baruch Hu sta esercitando la giustizia, e anche Kadosh Baruch Hu che ha amore. Lui deve capire questo nella sostanza, e lui è quando si rivolge in prima persona questo lo capisce, deve capire che riguarda tutti. In un certo senso lui capisce che non è una parte neutra quello che lui fa, che non è che lui semplicemente uno che sta fuori, va lì e va a dire signori voi siete cattivi, comportatevi bene, buonanotte, e se non vi comportate bene, meglio me lo fregare che ci beccate. Lui è uno che a un certo punto capisce che è parte in gioco, che c'entra anche lui, che qualche cosa di buono o di cattivo anche lui fa. Allora, se invece di vedere la storiella del pesce come che sta solo a metà della storia, ma che la stessa storia raccontata in un altro modo, lui nel mare che cosa dice? Tutta questa tempesta è causa mia, sono responsabile di tutta la tempesta. Cosa vuol dire questo? Che lui non è una persona che giudica tutto il mondo, poi dice, calma, fulmini e saette, ammazza i cuori. Lui è una persona che a un certo punto dice che qualunque tempesta c'è nel mondo, lui c'ha una parte, non è buono e tutti gli altri sono cattivi. Non è soltanto quello che deve fare il postino degli ordini cattivi di Kadosh Baruch Hu. A un certo punto lui dice, io sono responsabile della tempesta, che differenza c'è tra la tempesta e la distruzione e non distruzione di niente? Nulla. Lui capisce che è un uomo di coscienza, è un uomo che è un ivri, che rispetta Kadosh Baruch Hu, sia nel cielo, sia nella terra, sia nel mare, sia nell'asciutto, perché questa è la parola originale che dice, e sente che è responsabile davanti al mondo. Cioè il segreto della Teshuvah di Yonah sta alla metà della, apparentemente a metà del libro, ma alla fine della storia. Cioè lui capisce che c'è una responsabilità e quando è buttato a mare lui capisce che non è distrutto, in un certo senso comincia la sua salvezza, per questo che la dice grazie che mi hai salvato. Ma hai salvato da essere un pestione. Ma hai salvato perché mi hai fatto capire qualche cosa che io c'entro con questo mondo. Allora, la storia è raccontata perché noi la studiamo, perché se la vediamo soltanto in fila, sembra una storia imbecille, una storiella. Vista incrociata nei diversi capitoli, si capisce che è il percorso della profezia di Yonah, cioè quello che lui fa per fare la profezia, ma anche è il percorso che Yonah fa per capire quello che sta facendo. E che la storia del grande mostro, del grande pesce, è il percorso che lui deve fare per capire cos'è essere uomo fra gli uomini, che gli uomini che vivono, che muoiono, che fanno delle verote e... Il Midrash lo spiega molto bene, esagerando ancora la storia di Yonah dentro il pesce. Il Midrash fa in maniera un po' così, apparentemente, lavora sulle singole parole, qui non c'è tempo di spiegarlo bene, parola per parola, ma il Midrash nota che il pesce è chiamato in due modi. È chiamato all'inizio pesce, e poi a metà pescia, femminile di pesce, e poi alla fine di nuovo pesce. Allora dice, se una volta si chiama pesce, e la volta si chiama pescia, saranno due pesci. Tra parentesi, il nome pescia nella Torah è usato anche in un altro modo, che vuol dire pescia morta. Pescia morta. Allora, il Midrash ricostruisce così, poi spieghiamo quello che il Midrash vuol dire. Il Midrash dice che Yonah stava in un pesce e lì stava più o meno bene. A un certo punto non gli gira, finisce in una pescia morta piena di pesci. I pesciolini, a questo punto non mi sta più bene. Un attimo, che vuol dire in una pescia morta piena di pesciolini? La città di Nineve, la casa del pesce, come viene chiamata in Assiro, cioè in un posto in cui è meglio, è proprio stare in cimitero, perché uno ammazza l'altro, uno mangia gli altri, il pesce mangia gli altri pesci, sta in un pesce morto. Cioè il pesce, la casa del Ninive, la casa del pesce, la panza del pesce in cui lui pone la sua testina, dice mi hai tirato fuori dall'inferno. Da Sheol. Cioè vuol dire, lui ha capito che stando in casa del pesce, della città dei mostri, della città dei nazi, della città di quello che volete, non può dire voi siete cattivi e sono buoni, deve fare qualcosa per essere diverso dagli altri, sia per cambiare il rapporto con gli altri uomini, sia per chiamare e cambiare il rapporto con la sua. Cioè lui scopre che lui deve cambiare e lui cambia durante questa storia. Perché capisce che non può essere quello che, e molte volte i ebrei hanno questo spaventissimo percorso, è difficile da dire che non dobbiamo avere questo percorso, che non ha capito che fa profeta, non significa che si mette sulla cosa e spiega quello che non sa. Perché se lui andava lì, dice, siete tutti morti, tutti crepati, siete cattivi, avete ammazzato gli ebrei, avete dato 200.000 bambini, dovete crepare tutti, eccetera, eccetera, era un cretino. Lui deve imparare che non è questo. La Torah ci viene anche e dice, io sono un essere umano, voi siete un essere umano, se c'è una responsabilità nel mondo, io sono responsabile. Se lui capisce che lui è responsabile, può aprire bocca sugli altri. Se no, non capisce neanche la differenza che c'è tra la sua tenduccia e quella che gli dà Kadosh Baruch Hu, che è molto più importante. Perché l'ombra che lui si è fatta da sola non è un'ombra, è l'ombra di Kadosh Baruch Hu, la protezione di Kadosh Baruch Hu, quella che porta. Cioè lui capisce che c'è un rapporto da parte di Kadosh Baruch Hu che è più importante di tutto e che riguarda tutti gli uomini. Se uno non ha capito questo, non è un essere umano. Capisce che cosa vuol dire essere Yehudi? Infatti lui dichiara, io sono un Ivri, uno di pochi che dichiara, sono un Ivri, io temo, ho rapporto con Kadosh Baruch Hu, che è il creatore e padrone del cielo e della terra, del mare e dell'asciutto. Allora, e il mare qui rappresenta un po', noi abbiamo avuto due storie, una storia nel deserto e una storia nel deserto, sostanzialmente in cui siamo cresciuti. Nel mare abbiamo fatto poche cose. E il mare è un posto più difficile ancora, non interessa se tu è andato nel mare Mediterraneo o nell'Atlantico. Il mare è un posto dove ci si perde ancora di più, il mare è un posto dove ci sono le onde, e lui dice che è stato inghiottito da tutte le onde del mondo. Cioè lui capisce, è un simbolo dell'universo in cui ci si trova. Lui sente che se non capisce il senso di quello che deve fare con se stesso e con Kadosh Baruch Hu, lui non è nessuno, non è un profeta, non è un essere umano. Allora, mi sembra che, vista così, con tutti i collegamenti che ci sono, quel periodo storico per cui non ha parlato, e ha parlato della Teshuva della città di San Felice, cioè la città dell'uomo che ha ucciso 900.000 bambini, secondo la Gemara. Parlava su quella città lì, lui voleva troppa giustizia, un'esagerazione di giustizia che dopo dice ferme le carne del ragazzo che io penso a tutto l'universo. E questo è un modo, se leggiamo poi con tutti i collegamenti che io ho solo citato, ma bisogna andare a vedere quello con Noah, cioè quello che Noah non ha fatto, quello che lui ha fatto nei due sensi, quello con Moshe e Avram che rimane più capace di capire le situazioni, con... Vediamo il percorso del Teshuvah, vuol dire che non esiste una Teshuvah, e per questo anche ci sentiamo male, di un singolo senza tutti. Non esiste Teshuvah di un singolo Yudhi senza tutti i Yudhi, e non esiste neanche Teshuvah del popolo di Israele senza la Teshuvah di tutti i popoli. Questo è il messaggio di Yonah. Che lui l'avesse capito poco per volta, ci importa poco, ma che la Torah questo si insegna, sì che ci importa. Detto questo, sembra un discorso abbastanza importante, voglio dire solo una cosa, che c'è due cose piccole testuali e poi lancio il pretesto per un'altra possibile lettura completamente diversa del libro di Yonah, ma ugualmente adatta per Kippur. Che Yonah, due o tre piccole cose, che Yonah è l'uomo del mare, cioè l'uomo che si perde nel mare, si vede anche da un'altra discussione, qua mi fanno molte discussioni in codice, se non vai a scrivere tutto quanto non capisce niente. Yonah dice, Yonah va verso Tarshish, allora, cioè, Tarshish ha due significati nella Torah, una posta che si chiama Tarshish, allora tutti discutono, si sa se è un'isola, due isole, tutte le isole, vuol dire forse il mare, probabilmente, tutti i posti del mare, tutti i posti più lontani possibili del mare, ma Tarshish vuol dire un'altra cosa, Tarshish era una delle 12 pietre che il Kohen Gadol portava, era il simbolo di una delle tribù, e della tribù di Asher. Questa andava a cercare cos'è questa pietra. Questa pietra, persino in italiano e latino, si chiama acqua marina, più chiaro di così. Più chiaro di così. E questo lo sapevano i maestri, anche lo dice chiaro che Roma Yama, che vuol dire il colore del mare. E lui, il Midrash racconta questa storia, per farci capire che lui è destinato a confondersi nel mare, cioè nel posto dove ci si perde una perpetua, questo vuol dire il mare, lo dice molto chiaramente, ma di chi era figlio? Allora discute che era di due possibilità, o era figlio di un padre di Asher e di una madre di Zebulun, o il contrario. Asher c'ha il simbolo del mare nella cosa. Zebulun è quello che fa col mare, è il popolo dei mercanti di Israele. Quindi praticamente era figlio del mare da tutte le parti, vuol dire che dall'inizio della storia lui deve capire il rapporto col mare, che è il più difficile per noi a capire, perché nel mondo della Torah il mare è proprio il posto dove ci si perde, è il posto che può inghiottire in ogni momento la terra, questo è il simbolo nel linguaggio poetico della Torah. Tra l'asciutto è una specie di muro che frena il mare, lui va a perdersi per scappare dalla terra, va verso questo posto qui. L'altra cosa, alla fine della Tefillah, quasi alla fine della sua cosiddetta Tefillah, che mi sembra più che una specie di strada sua per capire che cosa si sta a fare, lui dice, il penultimo verso, lui dice, Neshamerim Havle Shav Hazdam Yazov, coloro che stanno molto attenti a cose di poco valore molleranno il loro chesed. La spiegazione più corrente è: gli idolatri smetteranno di essere idolatri. Vabbè, questo è comodo, ci dice noi siamo buoni, tutti gli altri sono cattivi. In realtà chesed vuol dire amore, vuol dire pietà, vuol dire la massima cosa che Kadosh Baruch Hu può fare, quello che noi dovremmo imitare Kadosh Baruch Hu, il Yud Kadzim, occuparci dei poveri, dei malati, di fare che la gente si possa sposare in tempo utile non a 50 anni, dei funerali, insomma. Però chesed in natura è una parola ambigua, non vuol dire amore, perché l'amore può essere buono e può essere cattivo. Vuol dire sia un amore buono, sia un amore falso. E questo è il problema di Yonah, di sapere qual è il percorso di Yonah e sapere qual è il senso giusto e qual è il senso falso. Lui è un uomo che apparentemente vuole la giustizia assoluta, e il Midrash dice che voleva la giustizia assoluta, cioè che ha dovuto detto un sacco di volte ai popoli nemici del popolo di Israele, perché voleva sempre che lo suo giudicasse bene Israele. Questo è un amore sbagliato. Non si può amare il popolo di Israele a scapito degli altri. E quindi quando lui parla di molleranno il loro chesed, vuol dire che bisogna capire qual è il chesed. C'è un chesed giusto e c'è un chesed sbagliato. Alla fine proprio lui deve imparare qual è il chesed giusto, questa è la storia di Leonardo. Allora, io ho letto tutto il libro del piccolo libro, ma importante libro, perché c'entra Kippur. C'entra Kippur perché il Kippur è un tentativo di capire che cos'è il giudizio di Kadosh Baruch Hu, di pregare Kadosh Baruch Hu che sia... che faccia chesed anche con noi, se noi saremo capaci di fare chesed. Questo è il senso. Saremo capaci di non essere, nel modo con cui giudichiamo, saremo giudicati. E questo è un percorso come una persona molto importante, che è il profeta Yonah, l'ha capito a spese sue. Detto questo, c'è un'altra lettura, che è ancora più breve, e sarebbe tutto da studiare, solo lo sviluppo di questo. Secondo i maestri dello Torah, Yonah non vuol dire colomba. Vuol dire è la radice del verbo yud nun hei, che vuol dire opprimere. Nella Torah ci sono quattro mitzvot che ci riguardano molto da vicino, che dovremmo ricordarci anche del giorno di Kippur, che non bisogna opprimere una persona in nessun modo nel commercio. Chi vende una cosa al 15% in più fa una verà. Che non bisogna opprimere una parola, questa è quello che interessa per quanto di più, non bisogna opprimere una persona con le parole, non bisogna dire nessuna cosa a una persona che lo possa ferire, se una persona ad esempio ha fatto la verità non bisogna ricordarglielo, e questo verso qualunque iudi. Se uno lo fa un ger, è ripetuto un'altra mitzvah, se uno lo facesse un ger, fa due volte meno di questa verità. Se uno ricorda un ger che prima non era ger, fa una verità in quanto lui è ger e fa una verità in quanto lui è Israele. Allora, che cosa dicono i maestri dello Zohar? Che il senso del libro di Yonah è che noi diciamo il giorno di Kippur, fare Teshuvah, non soltanto sul mitzvot come Shabbat, Kippur, ma anche se abbiamo rispettato le quattro mitzvot che sono di Onah, cioè di non opprimere le persone. Onah. Che Yonah, finché non ha capito questa cosa, era quello che opprimeva. Lo Zohar dice in due righe, questa cosa, se no che vuol dire che la radice è di opprimere, dov'è l'oppressione di Yonah? Non si capisce, vuol dire la Zohar dice andate a studiare, si può studiare, non ho portato il libro ma non c'è stata una seconda lezione, le 4 su 613 mitzvot sono 4 mitzvot, sono il divieto di Yonah, e la Gemara era pronta molto a lungo e molto in dettaglio, allora sarebbe bene che prima di tutto noi le rispettassimo fra di noi, non voglio fare che per nessuno, ma che intanto studiassimo le mitzvot di Yonah, che sono doppie, non sono tanto le mitzvot doppie, sono doppie che riguardano il rapporto tra Yudì e Udì, riguardano tra Yudì e Ger, e quindi riguardano il rapporto tra noi e tutto il mondo. E il libro di Yonah, stranamente, è un libro che dice che c'è un Yudì che vuole essere un po' troppo severo con il resto del mondo. Perché il Kadosh Baruch Hu dice state troppo severo con il resto del mondo. È dura la lezione, perché è una Gemara poco conosciuta, ma la Gemara dice che questo uomo, questo popolo, che ci ha fatto così tanto del male, e il popolo che lo scorpù dice che bisogna pregare anche per lui, bisogna essere, fare Teshuvah anche questo popolo, ma non perché loro sono cattivi e noi siamo buoni agli altri, perché se no siamo un picco secco anche noi, siamo un vicino secco. Grazie.
parola era Castellucci.
Allora, questo è quello che ho fatto ricordare con una storia di libri, che mi permette di ricordare insieme a mio padre. Mio padre era un editore, era un editore che curiosamente ha regalato a questi esempi di libri, una cosa un po' anomala, diciamo. E però per questo mi piace ricordare la verità che Raffaello comprava il suo animale per regalarli a te, sì. Ricordo che poi questa cosa l'ho rincontrata perché uno dei nipoti qui ha regalato i libri che mi pare pubblicato e poi è stato il studente Alessandro. E credo che, ecco, questa idea di regalare libri sia una idea molto forte. È una idea molto forte che forse oggi non è tanto strana, perché ci sono tanti libri di argomento ebraico, e ci sono tante possibilità di vendere e di regalare di argomento ebraico, ma quando Raffaello lo faceva non era così. Stiamo parlando di qualche cosa come, diciamo, 30, un po' più di 30 anni fa, va bene? E quindi credo che questo fosse un po' un modo per ricordare positivamente anche per dire che persona era Raffaello, tra le altre tante caratteristiche che aveva. E allora in questo, diciamo, percorso verso i libri io mi sono imbattuto in realtà in qualcosa che evidentemente era stato anche pubblicato da mio padre, e su questo vorrei un po' riflettere. Il tema, diceva Santo Roncelli, è l'importanza dello studio. Allora vorrei partire un po' indirettamente rispetto all'argomento. Però cercare di dimostrare che anche noi diciamo che lo studio ci dà pienezza, no? La pienezza dello studio, la pienezza del senso che ci dà lo studio in particolare sul lavoro. Allora vorrei percorrere molto brevemente una strada che ci suggerisce in verità che per studiare bene, forse non solamente per studiare bene, noi dobbiamo sfogarci. Cioè dobbiamo quasi diventare nulla, perché solamente se noi ci sfoghiamo riusciamo a riempirci del senso che ci dà il contenuto dello studio. In altri termini, come se noi dicessimo, se siamo troppo pieni di noi stessi, se siamo troppo pieni di qualche cosa, non c'è spazio. L'immagine sembra essere una semplice, un bicchiere pieno non può essere completamente riempito. Io posso riempire un bicchiere vuoto. Il problema è che noi generalmente ce lo percepiamo come pieni. E allora forse c'è un metodo per riuscire a ascoltarci, per riuscire poi a riempirci. Però che questo è un po' uno dei temi, il tema dell'andare verso il nulla, che da una parte in relazione allo studio, dall'altra fortemente in relazione con chi pur. Molto brevemente vorrei, diciamo, seguire questo tipo di percorso attraverso alcune citazioni del mondo classico, che sono molto presenti perché naturalmente tendiamo ad interpretare il mondo cassidico in una forma un po' troppo folcloristica, che è quella della gioia del vivere, della gioia della, diciamo, concretezza materiale dell'esistenza, va bene? Invece se andiamo a leggere molti testi dei grandi mestri cassidici, vediamo che tra le altre varie suggestioni che ci propongono c'è anche quella proprio dello svuotamento, ovvero di andare verso il nulla. Vi ricordo che nulla, tra l'altro, è anche uno dei nomi di Dio, anche forse probabilmente nella tradizione della Kabbalah, uno dei nomi più profondi di Dio, è proprio Aino, ovvero nulla. Perché tutto sommato, quando noi diciamo che la creazione è venuta dal nulla, non possiamo dire che fosse nulla nulla, perché altrimenti che vuol dire creare? Dio crea da dentro se stesso, e il più profondo luogo di se stesso in realtà è Aino, nulla. Allora la prima citazione potrebbe essere la seguente, che tratta da quello che si chiama il testamento del Pesce del Bashantov, che è considerato il fondatore del cristianesimo. Lui più o meno dice così: uno dovrebbe considerare se stesso come se non fosse, come ci dice il Talmud, a proposito di un verso che si trova in Giobbe, che si potrebbe, diciamo così, tradurre letteralmente: ma da dove viene, dove potrai trovare la sapienza, che in ebraico è detto meain, dove si può, da dove si può meain, e neanche vuol dire dal nulla. Quindi Peste dice che la vera sapienza, come già nel tema dello studio della sapienza, in realtà deriva dalla capacità di farsi nulla. L'intenzione, dice il Valcinto, di questo verso del commento che fa la Gemara di Sordana, è che è come se uno potesse pensare di non essere al mondo. Ci pone, insomma, di fronte a una prospettiva assolutamente ribaltata rispetto a quello che spesso noi gli ebrei pensiamo all'ebraismo e spesso gli altri pensano che gli ebrei pensino, ovvero l'ebreo, anche in tutta l'iconografia e in tutte le vignette, l'ebreo è sempre molto carnale, carnoso, molto materialista. Ebbene, qui Bacchetto ci dice in qualche modo esattamente il contrario, che l'obiettivo sarebbe adatto a quello di come non essere. E un altro metodo che abbiamo rapito in Hasticorez dice sostanzialmente la stessa cosa, cioè dice che i grandi miracoli possono accadere solamente a coloro che veramente si considerano come se fossero nulla. E fa l'esempio di Abramo. Abramo, quando va in guerra nell'episodio dei quattro re contro i cinque re, quando va dietro a quei re che hanno rapito Lot, si arma. Allora i mezzi si domandano, per cosa si arma? Se un uomo che pensa che i miracoli accadano, non dovrebbe armarsi. Se un uomo che pensa di meritare i miracoli, cioè se un uomo che pensa di essere qualche cosa a tal punto da meritare i miracoli, dovrebbe andare senza la birra. Allora per quello che va con le armi? Ma volevo perché la potenza di essere nulla, lo dicevo il testo, io sono polvere e cenere. E polvere qui, ci ritroviamo un po' più avanti in relazione a quello che è uno dei sensi, secondo me, di una delle parti di pur, dice la Gemara in Tani, che viene ripresa dalla Bibbia di Torres, proprio il simbolo dell'umiltà, cioè il simbolo della riduzione di sé al punto più basso. In italiano il sostantivo umiltà o l'aggettivo umile viene fuori dal sostantivo humus, terra, ovvero chi si appiattisce alla terra. Va bene? Allora questo è il senso della polvere, il senso dell'umiltà, e il senso dell'umiltà in realtà è, diciamo così, quello di ridursi il più possibile. In fondo la nostra percezione di noi è in verticale. Nel momento in cui ci distendiamo, ci abbassiamo, stiamo riducendo noi stessi. Stiamo riducendoci al grado zero. Questo è quello che dice la Bibbia di Torres in relazione ad Abramo, in relazione a un grande maestro che è stato maestro di Rabbi Akiva, Rabbi Nachum Shiganzu, che secondo la Gemara era andato a prendere la polvere del nostro Abramo. In questo senso, quindi, raddoppiando il senso della tendenza verso il nulla, la tendenza verso l'unità. Come dire, ancora una volta, il miracolo, ovvero la pienezza di Dio, il capitolo tuo, riesce a scendere solamente su chi si è quasi completamente svuotato. Se c'è troppa pienezza da una parte, non ci può essere troppa pienezza dall'altra. Insomma, è una questione, in un certo senso, di vasi comunicanti. Se da una parte il pieno è troppo pieno, non c'è nessuna comunicazione. Questo discorso viene in maniera molto... mi sembra interessante e significativa, ripreso da Rabbi Nachman di Bresla, che era un discendente, un bisnipote del Bacentop, un altro grandissimo maestro che ha anche scritto dei racconti molto complicati da capire, uno dei quali in maniera molto evidente parla di questa tendenza verso il nulla. Qui lega questo tema della tendenza verso l'alto, verso il nulla, allo studio, e dice così, l'immagine è molto molto significativa, dice che uno dovrebbe cercare quando studia di legarsi allo Tzedek che è nel Gan Eden di cui sta studiando le parole. Noi quando studiamo generalmente studiamo le parole di qualcuno, allora quando studiamo le parole di qualcuno dobbiamo in qualche modo immaginare che c'è un'attenzione dell'autore di queste parole rispetto al nostro studio. Ma questa attenzione dello Tzaddik, del Tannà, della morale, del Fratan, che ha insegnato queste cose, può esserci solamente se io non ho attenzione a me, nei confronti di me stesso. Cioè solamente se sto studiando, dice Rabbi una presa, solamente se sto studiando Torah Mishma, Torah per se stessa, non se sto studiando Torah per me stesso. Se io studio Torah per me stesso, se studio Torah perché voglio diventare un sapiente, non c'è posto per l'attenzione del maestro che ha insegnato queste cose, che dal canale scende verso il mio studio. Insomma, ancora una volta c'è una questione di pienezza e vuoto. Io posso riempirmi delle parole di Torah quando studio Torah per la Torah, è difficile riempire delle parole di Torah se studio Torah per me. Guardate che non è per niente semplice. E nella tradizione dei complimenti è comunque detto che meglio tutto sommato di sera studiare per altre ragioni, perché voglio diventare professore universitario di critica biblica o di letteratura biblica, perché attraverso questo studio per altre ragioni arriverò allo studio per la Torah stessa. Rabbini, Nachman Breitner sembra essere un po' più forte nella sua affermazione, che poi è ripresa da un altro metro di cui leggerò qualche riga più avanti. Lui in questo senso è piuttosto severo, lui dice se uno studia non per la Torah ma per se stesso, per esempio per essere chiamato per essere chiamato sapiente, allora addirittura Macaroni è meglio di lui. Perché in questo modo sicuramente non potrà attaccarsi allo spirito del Tanà, lo spirito del maestro che ha insegnato le parole che lui sta studiando e che sta cercando di ripetere. Quindi vedete che mi sembra che il tema sia interessante rispetto allo studio e rispetto all'atteggiamento che uno deve in generale nei confronti delle vicende della vita e in particolare nei confronti dello studio delle parole tutorate. Un altro maestro chassidico, dice qualcosa di simile a quello che ha detto Rabbi Nachman di Breslau. Rabbi Moshe Chaim Efrendi Sudikov, l'autore di un'opera che intitola David Nachman Efraim. Lui dice che la Torah è comparata all'acqua, e l'acqua è simbolo di festa, ritorna a qualcosa che ha detto già Gabriele. E così come l'acqua tende dall'alto verso il basso, e non mai dal basso verso l'alto, così le parole di Torah vanno solamente verso chi considera se stesso basso. E ricorda un insegnamento che ha sentito da Jacopo di Yosef di Bolinoe, che dice che il mondo dice che i Chachamim e Mitnagdim, c'è cioè una polemica tra i Chassidim di cui sono portatori questi maestri e coloro che si erano opposti al Chassidismo, il mondo dice che i Mitnagdim studiano e i Chassidim non studiano, che è una delle grandi polemiche che per certi versi ancora ci si porta dietro ogni falsamento, però che i Mitnagdim siano i veri lampanini, siano i veri studiosi e i Chassidim non lo siano. Quando dice la Bia, proprio se no, dice che è la vendetta. I Chachamim, i Mitnagdim, più studiano, più diventano grandi ai propri occhi, in questo modo pensano di aver studiato abbastanza. I Chassidim, invece, più studiano, più pensano di essere insignificanti ai loro occhi. E quindi in qualche modo si svuotano e danno spazio al senso di ciò che stanno studiando. Ma questa mi sembra che sia la dialettica pieno vuoto, essere nulla, che è da una parte atteggiamento generale, ce l'ha indicato il testo nel suo bacetto, nel suo testamento, e nello studio, così come si suggeriscono di una quantità di strade che conosce e fare il suo. Adesso mi domando se questo non si possa in qualche modo connettere in un certo qual modo a chi può. Ora, uno dei momenti chiave, clou della giornata di Kippur, e uno dei momenti chiave anche della giornata di Kippur quando è stata Kamikash, uno dei momenti chiave della giornata di Kippur tutt'oggi, è quello che noi ricordiamo nella sede della Rodà, nella che più altri Musar. Nella sede di Musar c'è il sede della Rodà dove il racconto, la riproposizione di tutto quello che avveniva e le reazioni del Quergadol rispetto ai Gabri e rispetto alla pronuncia del nome di Gadol. Sono varie tappe, in forma veramente di racconto, sapete vederlo nei, nei, massacro di prodotti, vedrete tutta questa lunga narrazione che tutta parte da Adamo e Eva, per arrivare a raccontare qual era tutta la procedura sacrificale, diciamo così, di giorno di cuore. A un certo momento viene raccontato che il Quenredol faceva le confessioni, il suo siervo, la sua famiglia, per tutto il popolo, e lì di cui pronunciava il nome di Dio. Il vero nome di Dio è il Re Padre, il tetragramma, quello che non conosciamo, e annunciato in quell'occasione della confessione. E tutti gli altri sentivano il nome, e è scritto che quando il popolo sentiva il nome di Dio pronunciato, uscito dalla bocca del Padre d'oro, cominciò a vedere prima di prima. Si inchinavano, si prostravano e cadevano sulla loro faccia, cioè sì, non solamente ginocchiavano, ma quella prostrazione totale è un uso che di fatto da questo termine dovrebbe essere conservato, cioè nel momento in cui si legge questa cosa uno effettivamente dovrebbe fare esattamente questo tipo di prostrazione. In alcune comunità lo fanno tutti, in alcune comunità non lo fa nessuno, però insomma se vi guardate in giro anche a Roma vedrete che per esempio la tua ha sempre fatto, tutta questa procedura di, diciamo, inginocchiarsi e portare la faccia a terra. Ora, questa è l'umiliazione nel senso etimologico di parolino, ovvero abbassarsi, ovvero limitarsi, ovvero tendere verso il grado zero. Nel momento in cui si pronuncia il nome di Dio, il vero nome di Dio, Iudevate, quello che forse è legato intimamente al senso stesso di Tatosolo, i nomi non sono delle etichette convenzionali, secondo la professione dei nostri maestri, ma hanno a che vedere con il senso di ciò che nominano. Se è vero per gli uomini, dobbiamo immaginare che naturalmente è vero per Tatosolo, Iudevate. Ricordo che nel momento in cui c'è la maggior, potremmo dire così, presenza nominata di Cadosolo, c'è anche la necessità che poi tutti si, diciamo, limitino, si abbassino, si riducano verso la possibilità di nulla, l'annullamento umano in termini fisici, non possiamo immaginarlo, non ci disintegriamo, ma la forma vicina alla disintegrazione in realtà mi sembra essere proprio quella della, diciamo, posizione orizzontale. E quindi considerate questa tematica, questa dialettica, Yeshain, c'è, non c'è, nulla essere, è una tematica che è molto dentro il grande tema dello studio che ha proposto Semino Concello, ma anche il grande tema di Kippur. Kippur in qualche modo è un invito anche a fare questo tipo di riflessione e questo tipo di diciamo, percorso che si sembra. E tutto sommato, se voi ci pensate, anche la storia di Yonah è anche questa. Perché Yonah, per riuscire fuori, deve arrivare nel punto più basso. Se andate a leggere il salmo che Yonah dal ventre, dopo il ventre del pesce, della pesce, recita, lo recita proprio in qualche modo dicendo: sono arrivato alle fondamenta dell'universo, sono arrivato nel punto più basso. Deve scendere nel punto più basso. Mi sembra che spazialmente un'altra immagine per indicare questo abbassamento. E la stessa dialettica tra pesce e pesce significa che esistono i greci che dicono per quale ragione solamente quando è dentro la pesce Yonah comincia a pregare e quando è dentro il pesce no. È come se ci fosse stata una consegna, il pesce induce Yonah e poi lo consegna alla pesce. Qual è la differenza tra il pesce e la pesce? Alcuni greci dicono che nel pesce femmina ci sono tanti pesciolini, non perché gli angeli figli, ma perché sono i pesciolini che devono nascere. Ma dentro il ventre del pesce ci sono uomini, perché c'è più spazio. Nel ventre della pesce femmina c'è meno spazio. Allora un'altra, mi sembra, metafora, no? Io per riuscire a entrare nella relazione che mi cambia, che mi permette di riuscire fuori, è devo stare nella ristrettezza. E nella ristrettezza è un altro modo per dire io rinuncio a una parte di me. Se c'è troppo spazio per me, perché dentro il ventre del pesce ce n'è tanto, io mi allargo. Se ci sono degli altri, io mi do per forza limitare. E da quel momento in avanti che Yonah comincia a fare la sua vita, parte in relazione, non si opposto, ma uno dice che la distrazione è ignorato, e questa distrazione non è un'interpretezza cinetica o interiore, in un senso mi trascica, ma una distrazione concreta, non si sente stretto perché ci stanno i pesciolini, e nella memoria non ci sono. E in fondo Leonardo, diciamo così, rinasce altro. Capite che uno potrebbe parlare pure di Pinocchio che sta andando a Milano, no? Cioè, Pinocchio entra pure il vino e dice bambino. Leonardo entra e questa esperienza in qualche modo necessariamente lo cambia, lo trasforma. È un po' un altro, per questo forse è una delle fasi nucleari di Pulse, che ci pare anche essere capaci di farsi nuovi senza banalizzare la roba, ma è questa, diciamo, passare dentro un ventre ristretto per essere diverso, è una immagine molto, molto efficace per significare questo discorso. Allora mi sembra che è come se anche il grado dovesse passare per il nulla per riessere. E c'è un altro racconto molto interessante di Rabbi Lucia, e poi ne leggo ancora due e mi fermo. E Rafferenzi dice che per ogni passaggio è necessario passare per il nulla. Se io devo passare di livello, se un seme per diventare pianta, perché è una delle immagini che usa dice, prima si deve andare come seme, deve in qualche modo disintegrarsi, solamente se si è mutato come seme può diventare pianta, e così via. Allora, se questo è vero, se dentro di cui c'è anche il tema del rinnovamento, che è uno dei temi del allora vuol dire che a questo punto dobbiamo passare per nulla per riessere diversi. Dobbiamo passarci, rifletterci, per svuotarci e poterci riempire, altrimenti il meccanismo non è una predica, ma neanche una facilitazione. Sono evidentemente un percorso veramente, mi sembra veramente complesso, ma forse questo è uno dei sensi. Volevo concludere con due raccontini ancora, nella versione che ne dà Martin Buber, che dice, a nome di, sono due racconti attribuiti, di vicenda attribuiti a Ronnie Carlin, lui dice due cose. Un discepolo del grande Magid, come Ebrich, dopo aver seguito per diversi anni l'insegnamento del suo maestro, pensò di tornare a casa. Per via, gli venne in mente di andare a trovare a casa il fratello, che era stato suo compagno alla scuola del Magid di Mestrich. Era verso mezzanotte quando entrò nella città, ma il desiderio di vedere l'amico era così grande che si diresse subito alla sua casa e partì alla finestra illuminata. Chi chiama? Chiese la voce familiare. E poiché era sicuro che anche la sua voce sarebbe stata riconosciuta, non rispose altro che io. Quando suoniamo al campanello dopo di qualcuno, chi è io? L'ha fatto anche il discepolo del Maestro. Ma prima rimase chiusa, perché all'interno non venne altro suono per quanto battesse un'altra volta, più volte ancora. Finalmente il compagno gli disse, Aaron, perché non mi apri? Gli rispose con la voce dell'amico, ma così grave, solenne sembrava quasi strana. Ma chi è che oltre a chiamarsi io? Cioè, chi può avere la forza di chiamarsi io, come spetta solo a Dio? Quando dicevo di questo dissi, in cuor suo non ho finito di imparare, tornando direttamente a Mebrich. Devo dire, insomma, io è difficile da dire, chi può dire io? E guardate che in ebraico nulla hai e io, ani, sono anagrammi. Ani al Nuniud è la stessa serie di lettere al Nuniud in ordine diverso, perché al nulla è al più non. Come dire che io per diventare ani, o per poter diventare ani in qualche modo, forse devo passare per al più non. Ultimo micro racconto, la Diavolo fu chiesto che cosa avesse imparato per Gesù mezzo il grande Magid. Nulla rispose. E quando fu sollecitato a spiegarsi, aggiunse, ho imparato il nulla. Ho imparato il senso del nulla. Ho imparato che io non sono nulla e che non lo sono. Credo che questo racconto ci dice un po' il senso di questo percorso.
chiaro.
Dato il permesso dei maestri della Marina Rosenti, non vorrei scendere di Grisha e quindi non mi avventuro in nulla, anche perché non mi sono preparato niente, ma tenevo a fare due considerazioni e ovviamente a ribadire qualcosa che abbiamo detto un anno fa durante il funerale di Alfredo Sola. Io non ho avuto il privilegio di lavorarci, di poter godere di alcune sue attività che ha promosso in Italia e nel mondo, specialmente, posso dirlo per l'orgoglio, Tripolino, almeno delle tradizioni libiche Tripolino. Però ricordo, spero di non, perché ero veramente molto piccolo, ricordo che Raffaello Fellan fu tra i promotori, credo, all'Albergo Hilton, di una serata bellissima insieme a Herbert Pagani, giusto? E mi è venuto in mente, proprio ieri sera in questo edificio, nel cortile della scuola, quando abbiamo presentato il libro di Veltroni, che si è concluso tutta la serata praticamente con una lettura della Stella d'Oro di Bertagliani fatta da Walter Veltroni. E ricordo come quella serata, per me ero molto piccolo, accompagnavo sicuramente il mio papà, che invece con Raffaello Carrazzo, che aveva fatto tante iniziative insieme. E ricordo che mi rimase impresso e poi è stato un po' uno strumento che abbiamo utilizzato in tante attività, anche perché poi da quell'evento dell'Hilton ne ha fatte di altre iniziative, non solo con canzoni e monologhi, ma anche con mostre e altre cose ancora. Si è anche ricordo di Dottor Pagani in benedizione. Ma una cosa credo sia giusto sottolineare, Raffaello Fellà è stata una persona che ha, per primo si è occupato e misurato col mondo della politica, mentre quasi tutti gli altri tripolini che erano appena arrivati in Italia giustamente erano presi dal ricominciare una vita che ovviamente era da zero, visto che si era lasciato tutto quanto a casa. E vi posso assicurare che ancora oggi persone che non sanno che è morto, diciamo che ci ha lasciati, chiedono e quasi rimangono sorpresi, e vi garantisco che era conosciuto ovunque, in ogni ambiente e in ogni anche gruppo politico, anche se sappiamo essere stato vicino ad alcune persone. Spesso magari, visto che è stata una figura molto controversa, dobbiamo avere anche la versante intellettuale di dire che lo abbiamo criticato, forse non l'abbiamo compreso, forse, però di una cosa posso dirlo in maniera molto serena, perché in tutti anni poi mi era capitato di confrontarmi anche su cose politiche, anche lui mi ha detto vuole darti dei suggerimenti per quello che fai, per le attività che fai per la comunità. Aveva una grande intuizione politica, una grande saggezza politica e sapeva guardare qualche anno prima all'evoluzione di quello che è avvenuto nel nostro paese, nel mondo politico ovviamente tutto legato a quello che era il rapporto con gli ebrei, con la comunità ebraica, con Israele, così. Forse sarà una persona che, come si dice in gergo, sarà un battitore libero, ha lavorato da solo, forse magari gli era difficile lavorare con altre persone, anche se sappiamo Savino Guzzoni invece stava un po' il suo delfino fino all'ultimo. Però credo che noi dovremmo dare gli insegnamenti, sarebbe bello che qualcuno possa darci del materiale, possa anche per capire meglio cosa c'era dietro a tante attività che venivano fatte, a viaggi che venivano fatti di nascosto
a Tripoli o anche non troppo di nascosto, ma comunque con un loco fare, con un basso profilo. Io mi ero preso un impegno, voglio rinnovarlo, voglio dire che non è che non si è fatto, ma si è completata la stanza finanziata da Walter Arbitre, prevalentemente, giusto Leone, la stanza quella che sarà dedicata nel Museo Ebraico della nostra comunità, proprio alla storia degli ebrei di Libia. L'ho detto e lo ripeto, quando sarà il momento, non è il mio compito, perché è un compito che spetta al direttore del museo, Daniele Di Castro, sicuramente quando dovremo spiegare ai visitatori del museo in questa stanza delle predilibili, dei costumi, tradizioni, la cucina e tante altre cose, non si potrà non parlare dei caffè di Orfellaco e di altre persone che c'è fortuna di Bondi Nahum, persone che hanno lavorato per gli ebrei di Libia, nella nostra comunità, soprattutto favorendo, questa è una cosa molto importante, l'integrazione della comunità degli ebrei di Libia con gli ebrei romani, che non sono molto facili. E attenzione, se non andiamo a vedere altre esperienze, e concludo, come quella per esempio di Milano, degli ebrei libanesi o degli ebrei veneziani, questo non è assolutamente avvenuto, non c'è stata alcuna integrazione, non so quali sono le motivazioni, quindi non è un fatto scontato che questo dovesse avvenire. Sicuramente il merito è stato gli ebrei di Libia che hanno sopportato i romani che hanno sopportato di Libia, ma questa è una scuola che possiamo dire serenamente ormai tutto questo si sta dissolvendo, e se non fosse per gli ebrei di Libia forse questa è una scuola che almeno la metà degli studenti, così come in tante altre organizzazioni ebraiche, non ci sarebbero. Quindi spero, così per aver portato con estrema semplicità e veramente dal profondo del cuore un altro testimonianza, e rinnovato il mio impegno, che vale ancora di più negli anni di prima, visto che domenica è sicuro, ci ha rimasto avanti.
Allora ringrazio il professor Levi e Raff Carucci per gli spunti che ci hanno dato per fare una buona pescivola di riflessione.